Buona giornata a tutti, ben arrivati a questa 32esima domenica del tempo ordinario dell'anno C. Ancora due domeniche e poi concluderemo l'anno liturgico e quindi anche il ciclo triennale. In questo modo avremmo dovuto, di fatto abbiamo letto tutta la Bibbia, tranne qualche piccola parte secondaria. Fra 3 domeniche riprenderemo l'anno A. Mi ha telefonato questa mattina Claudio Scuderi, che è quel signore che si mette nella penultima fila, dietro la rosaria, in genere sta lì, che oggi non sta tanto bene perché è tutto raffreddato e anche se avrebbe voluto venire, io gli ho detto di starsene al caldo e di cautelarsi, perché siamo in un tempo ballerino. Sono tornati dall'Umbria Rita e Giovanni, che hanno passato alcuni. Rita e Giovanni sono gli extracomunitari che sono qua. Hanno respirato un po' l'aria francescana, ma anche i risultati delle ultime elezioni. E quindi, e non dico altro. In questa domenica, che ha il tema obbligato dalle letture della risurrezione, e vedremo un attimo di che cosa si tratta. In genere, poiché noi veniamo da un percorso di catechismo che è fatto di nozioni, questo per noi è difficile capire che il cristianesimo non è nato tutto fatto. Salutiamo Christian che è tornato dal suo paese, è andato a trovare il papà e la famiglia. E quindi gli diamo il benvenuto. Non ho notizie di Enzo. I casi sono due: o l'hanno rapito oppure l'hanno. Ah, allora è impegnato nella culina. Sì. Voi avete cambiato, siete passati dalla sinistra alla destra. Siete adeguati ai tempi, vi adeguate, Pierangelo e Roberta si adeguano ai tempi, si mettono al vento. Capiremo, cercheremo di capire perché noi diamo per scontato che il cristianesimo con Gesù è la novità assoluta. Gesù è tutto, Sacro Cuore di Gesù, fa che t'ami sempre più. E via di seguito, senza renderci conto, le stesse idee di Gesù e le stesse idee del Nuovo Testamento fanno parte di un processo evolutivo, cioè c'è uno sviluppo che fa parte del tempo. L'idea di risurrezione, nel modo a cui ne parleremo, è del secondo secolo, avanti la seconda metà del secondo secolo, quindi recentissima. E nella forma in cui ne parlano i Maccabei è circa una cinquantina d'anni prima di Cristo. La Torah non parla di risurrezione, tant'è vero che i farisei credono nella risurrezione, mentre i sadducei non credono nella risurrezione. Perché? Perché i sadducei accettano solo la Torah, mentre i farisei accettano anche la tradizione orale, la Mishnah e il Talmud, che è la tradizione orale e che fa parte della formazione, della cultura, del pensiero, della preghiera, della religione ebraica. Gesù è un fariseo e quindi è stato formato alla scuola del fariseismo. Purtroppo per noi il termine fariseo è sinonimo di inaffidabile, di persona non credibile, mentre in effetti la parola perushim vuol dire uomo pio, uomo religioso, ed erano le persone più vicine al popolo, mentre i sadducei erano molto distaccati dal popolo, era l'aristocrazia del tempo. Vedremo di che cosa si tratta. Viviamo in un tempo secondo me corto, perché avvengono degli avvenimenti, dei fatti uno dietro l'altro e non c'è nemmeno il tempo di poterne assaporare qualcuno. Ed è questo tipico del mondo, chiamiamolo tecnologico per dare una valutazione così esteriore. C'è un tempo in corsa, è come se fossimo verso la fine, in cui, come dice il filosofo Aristotele, motus infine velocior, cioè una cosa in movimento, man mano che aumenta il movimento diventa sempre più veloce e aumenta la massa, per cui diventa più pericoloso. Tutto è provvisorio e tutto è immediato. Quello che 30 anni fa si diceva dei ragazzi, che bisognava stare attenti a che non volessero tutto e subito, oggi è diventato un criterio di massa, tutto e subito, senza nemmeno la bontà di una riflessione, di un sottopensiero. Tutto passa. In questo momento sto pensando in modo particolare a tutto quello che ha suscitato la figura della senatrice Liliana Segre, che è diventata un po' la cartina di tornasole dell'andamento della nostra società. A 60 anni dalla fine della guerra, e nonostante gli studi approfonditi, c'è ancora gente che nega l'Olocausto e la politica negazionista, oppure vi sono quelli che approfittano e fanno la corte ai gruppettari e nazisti, neonazisti, ma nello stesso tempo tutte queste forme, che sono forme di decadenza, sono anche il frutto del parziale fallimento della democrazia. Penso che la struttura cosiddetta dell'Europa sia responsabile all'80% della degenerazione di quello che sta succedendo, perché prevalgono gli interessi di parte o di paese o nazionalisti. Non si può parlare di populismi attribuendoli al 5 Stelle, alla Lega, agli altri politicucci nostrani o agli altri movimenti europei. Quando capi di Stato, che sono tra i fondatori dell'Europa, penso alla Germania, penso alla Francia, penso all'Italia, non hanno proprio il senso della comunità europea. Non hanno il senso, perché ognuno cerca di approfittare per il proprio paese, impedendo agli altri, cercando di sfruttare le debolezze degli altri. un fatto che la storia porterà come condanna definitiva è tutto quello che sta avvenendo nel Maghreb, nel Mediterraneo, perché è facile parlare di migranti, eccetera, ma tutta quella situazione che c'è nella Libia è dovuta in prevalenza sia all'Italia che alla Francia, per le politiche proprie, quando avrebbero dovuto, se fossero stati statisti, avrebbero dovuto rinunciare all'idea del nazionalismo per avere in comune una idea europea, imponendo a quelli dell'Est un criterio, un protocollo, un modello, fino al punto da impedire che paesi come la Polonia, la Cecoslovacchia potessero arrivare a ricattare l'Europa in questo modo così indegno e indicibile, creando due Europe, e cioè dicendo quelli che ancora non sono entrati prima devono osservare e accettare tutte le regole dell'Europa, altrimenti non possono entrare. Cioè ci vuole un discorso coraggioso, coraggioso, però bisogna uscire dall'individualismo e bisogna tendere a quello che è un criterio, quella che Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore, che non è la margherita del mama non mama. La civiltà dell'amore è riconoscere che ognuno ha diritto alla pienezza della vita e questo deve essere condiviso e bisogna creare le strutture per far sì che tutti possano avere le stesse possibilità e gli stessi strumenti. Oggi si parla tanto di merito, deve fare strada chi ha merito. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Come si fa a parlare di merito quando i punti di partenza, le basi di partenza sono disuguali? Come si fa a parlare di una concorrenza leale in un mercato che pone già le disuguaglianze iniziali? Come si fa a parlare di meritocrazia quando la corruzione crea disparità di mezzi e di possibilità? Allora bisogna partire proprio oggi, secondo me, la vera contestazione è mettere l'ultimo al primo posto, al centro dell'interesse. Ieri per caso ho trovato un libro che è intitolato L'ultimo banco, di un prete di Varese Ligure, quindi è di qua, che da oltre 40 anni fa dopo scuola nella sua parrocchia sulla scia di Don Lorenzo Milani. La prefazione è di Mario Lodi, dell'editrice fiorentina, la stessa che ha pubblicato Lettera a una professoressa. E ho letto alcune cose ieri sera, prima di dormire, di addormentarmi, mi sembrano cose ovvie, ma che oggi diventano eccezionali. Ed è veramente interessante leggerlo, perché la tesi di fondo è una società che parte dalla meritocrazia uccide 2/3 dell'umanità. Bisogna mettere chi non ha le possibilità, chi non ha gli strumenti, nelle stesse condizioni di tutti gli altri. Solo allora, solo verso la fine, si potrà allora parlare di meritocrazia. In fondo alla Chiesa avete un foglio che è quello che ho pubblicato e che ho inviato con la newsletter. Facciamo la proposta, come Ludovica Robotti, di costituire una borsa di studio di 8.000 euro per coprire le spese di 14 mesi. Mi sono tenuto largo di 2 mesi perché la legge stabilisce 12 mesi, però io dico melius est abundare quam deficere. Per un ragazzo che avrebbe tutte le possibilità, che almeno fino adesso ha avuto tutte le possibilità, in quanto la famiglia lo poteva mantenere agli studi a Genova. Ed era arrivato all'ultimo anno. Adesso gli mancano 5 esami e la tesi. Ha dovuto interrompere, avendo dato un solo esame nel 2019, quindi perdendo un anno, ed è a rischio di essere rimandato al suo paese. A meno che nell'arco di un anno non riesca a dare gli esami e la tesi. Vi dico le cose in sintesi. Il motivo per cui la famiglia, tra l'altro, come dire, non benestante, ma una famiglia agiata, di un paese medio orientale, noi l'abbiamo chiamato Yosef per non divulgare, perché sento una lettera che gira, che arriva a migliaia di persone, ci può essere quello che lo individua e non vorremmo che avesse una ricaduta negativa a livello di immagine. Perché con limitazioni alle esportazioni, con gli embarghi posti in modo particolare dagli USA e anche dall'Europa che si è accodata, il valore della moneta del suo paese è stata deprezzata di 5 volte, per cui la sua famiglia non lo può più aiutare. Questo ha dovuto trovarsi un lavoro per mantenersi. Adesso viveva in un appartamento decente, ora sta cercando una stanza dove poter essere al riparo, diciamo, no? E noi vorremmo aiutarlo ad arrivare a prendere la laurea. Ne stiamo aiutando diversi, ma questo è un caso eccezionale. Per ora, almeno fino a ieri sera, eravamo arrivati a 2.700 euro e vi terrò aggiornati. Mentre preparavo questo, stampavo questo, mi arriva un vocale di una signora che in questo momento, da diversi giorni, si trova al Gaslini insieme con il figlio che ha compiuto appena 18 anni e siccome la legge stabilisce che un secondo dopo l'aver compiuto il 18° anno, poiché non sei più minore, perdi qualsiasi tutela. Ora dico io, ci può essere una legge più cretina? Non si può da un momento, cioè da un secondo, semplicemente perché scatta l'orologio. Ci dovrebbe essere un periodo cuscinetto di accompagnamento, quantomeno fino ai 21 anni, no? Per vedere di chi si occupa, per esempio un assistente sociale che si occupa di un minore al momento del 18° anno deve abbandonarlo perché per legge non può interessarsi di questo. Vi sembra logico? Allora perché questo non lo applichiamo alle famiglie? Al momento in cui i figli compiono 18 anni un calcio nel sedere fuori di casa. Perché il mammismo deve funzionare perché le mamme italiane sono sempre mamme fino alla 3 giorni dopo la morte e i figli sono sempre occupati. Allora questa signora che ha un'altra figlia, che non è italiana, ma la ragazza studia, cioè la figlia studia a Genova e sta facendo l'università, noi l'abbiamo aiutata, ha dato per guadagnare qualcosa delle lezioni private. Quello che lei ha guadagnato con le lezioni private le ha impegnate, perché la mamma deve stare lì, perché non si sa nemmeno se questo ragazzo potrà vivere o non vivere. E la mamma sta lì, Gaslini, c'è la possibilità, il ragazzo ha il mangiare che gli viene dato dall'ospedale. La mamma che l'assiste può avere anche lei i pasti, pagando 5 euro per pasto, più o è 0,80 80 centesimi per la colazione. La figlia, questa ragazza di 24 anni, dice: io ho impegnato tutti i soldi che ho guadagnato con dopo scuola, con le lezioni private, e ho pagato fino al 31 ottobre i pasti per la mamma, che sta lì e non si muove di lì. Adesso dal 31 di ottobre questa donna, io non so se ha mangiato, se non ha mangiato, ma sicuramente non ha mangiato. Come fai? Cioè, in un sistema veramente perverso come quello, io capisco le regole, però le regole sono fatte per essere disattese. Dice la morale che in caso di necessità tu puoi rubare, devi rubare, hai l'obbligo di rubare. Se hai fame e tu rubi per mangiare, non è un delitto. Allora, ieri sera, era passata da poco la mezzanotte, ho tranquillizzato questa ragazza. Oggi alle 12 una persona le porta una busta. Ho consultato prima la Nicoletta e, in attesa che la Ludovica Robotti possa esaminare il caso e decidere se e come aiutarla, oggi le facciamo avere, per conto mio e della parrocchia, le facciamo avere una busta con perché possa continuare ad acquisire i pasti per la mamma, e poi si vedrà. Comunque la monitoriamo. Io penso che di fronte a queste cose, sono queste le cose che reggono il mondo o lo distruggono. Io ieri sera ho detto alla persona che mi ha mandato questo materiale con la ricevuta nel Gaslini, con il numero dei pasti e con i costi dei pasti, io ho detto: io domani non posso celebrare l'Eucaristia. L'Eucaristia è spezzare il pane e condividerlo. E guardate che queste situazioni stanno aumentando. Questa famiglia aveva il reddito di cittadinanza, all'improvviso le è stato tolto perché è entrato in vigore con i decreti attuativi quel bastardo decreto sicurezza di Salvini, che impone a tutti i non italiani la documentazione che attesti se hanno o non hanno proprietà nel loro paese. Solo la ricerca di una situazione è costosissima. Allora è evidente che questo decreto è stato fatto apposta per rendere impossibile, perché se tu hai avuto un reddito di cittadinanza riconosciuto per un periodo di tempo su cui hai fatto una impostazione di vita, compreso anche il ricovero in ospedale e determinate cose essenziali per la vita, all'improvviso. E guardate che non possono avere nemmeno spiegazioni, perché questa ragazza mi diceva che nelle all'ufficio dove va c'è il cartello. Non sappiamo che risposte darvi finché non ci arrivano dal ministero. Cioè, questa è pura perversione. E io mi ribello a questa legge. Io non voglio far parte di un paese che fa queste cose, che prima di essere immorali sono incostituzionali. È contro la legge, è il governo che va contro la legge, è il Parlamento che è fuori legge. E noi, come Chiesa Cattolica, stiamo a studiare, a discutere se i preti dell'Amazzonia devono sposarsi o non sposarsi. Capite dove siamo? Questa è la realtà nella quale noi viviamo. Io non voglio né tediarvi, ma penso che sia compito mio quello di rendervi la vita difficile. Perché diversamente, guardate, se non arriviamo a sporcarci le mani e la vita, che non significa semplicemente dare denaro, non si risolve tutto con il denaro. È una questione di atteggiamento interiore che poi induce a fare delle scelte e a valutare, a discernere, per esempio, tra le cose superflue e le cose necessarie. Perché non possiamo semplicemente essere aleatori e pensare a Dio, questo essere astratto di cui non sappiamo assolutamente nulla, però con cui, con questa parola, noi facciamo i gargarismi. La lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 4, dice che la parola di Dio è una spada affilata a doppio taglio. Doppio taglio vuol dire che non è affilata come un coltello, ma è affilata da tutte e due le parti, per cui se la infili fa male dall'una e dall'altra parte. Quindi la parola di Dio deve sconquassare, ma non per la morte, deve sconquassare per allargare gli orizzonti. Questa mattina il mio cuore è piccolo, 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 piccolo. Perché, e pensate quanti casi ci sono a questo mondo, quanti. Però se con il ragionamento, come qualcuno fa, ma non possiamo mica pensare a tutti. Vabbè, intanto cominciamo a pensare a uno, che mettiamo 1999, uno in meno. Pensiamo a uno e poi pensiamo al due, al secondo uno, uno per uno. Questo è il rosario che bisogna dire, questo è il rosario che bisogna dire. Detto questo, al tempo di Gesù vi erano due correnti di pensiero, di cui una era portatrice dell'altra. Una era l'escatologia, dal greco eschaton, singolare, eschata, plurale, che vuol dire le cose ultime, cioè la fine della storia. Tutti pensavano nel mondo giudaico che all'arrivo del Messia il mondo sarebbe finito. E molti testi sono in questa direzione. San Paolo deve lottare. Pensate alle due lettere ai Tessalonicesi, di cui oggi leggiamo un brano, quello sul lavoro, perché molti non lavoravano più in attesa della fine del mondo. L'altra corrente era l'apocalittica, cioè la modalità con cui l'escatologia si sarebbe realizzata. E l'apocalittica ha dominato prevalentemente la comunità di Qumran. L'apocalisse, apocalypsis, vuol dire rivelazione, non vuol dire catastrofe, ma rivelazione, manifestazione. Cioè quello che prima era sconosciuto ora diventa conosciuto. Poi nella variazione, nel cammino della lingua, è diventato sinonimo di dramma finale. L'apocalittica è caratterizzata da una lotta corpo a corpo tra il bene e il male. Vedete che qui c'è il tema di fondo dell'umanità. Qualunque cosa, sempre al nucleo centrale c'è il bene e il male. La lotta tra il bene e il male, che nel modo di dire orientale e semitico si dice la lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, il male. La prima lettura, quindi in questo contesto bisogna leggere le letture di oggi e anche quelle di domenica prossima. Nella prima lettura il tema della risurrezione è appena accennato ed è una novità nell'Antico Testamento. Tutto l'Antico Testamento per circa 2000 anni non si parla di risurrezione. All'improvviso, che non è un improvviso, ma è come uno sviluppo di un pensiero che si è andato sempre più perfezionando, si accenna alla risurrezione nel secondo libro dei Maccabei, nella seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, circa 50 anni prima della nascita di Gesù. Questo concetto comporta che al tempo di Gesù il Sinedrio, formato da 72 persone, cioè in rappresentanza delle 12 tribù di Israele e di tutti i popoli che secondo una convenzione comune popolavano la terra, 70 popoli popolavano la terra, quindi vuol dire che il Sinedrio rappresentava il mondo intero. Guardate che è lungimirante, questa è straordinaria solo il pensiero. Cioè il popolo di Israele non è scelto per sé, ma è scelto in funzione dei 70 popoli che occupano la terra di allora. E c'erano appunto, come dicevo all'inizio, i farisei che ammettevano la risurrezione e i sadducei che la negavano. Nella prima lettura una madre incita i 7 figli a morire piuttosto che trasgredire la Torah. Che cosa è avvenuto? Quando Alessandro Magno muore, lascia tutto il suo impero diviso tra i suoi generali. La Siria e la Palestina toccano ai Seleucidi, a un generale che fa parte di un gruppo etnico che sono i Seleucidi. Questi Seleucidi, in modo particolare Antioco IV Epifane, cerca in tutti i modi di distruggere l'anima giudaica e di introdurre i costumi greci. Quindi costruisce teatri, costruisce anfiteatri, piscine, basiliche, basiliche intese nel senso greco, non nel senso moderno del termine, cioè luoghi in cui, che sono tutte contrapposte al modo di vedere ebraico, al pensiero ebraico, fino al punto di dedicare il Tempio di Gerusalemme a Zeus, a Jupiter, e con grande dissacrazione, il Tempio è dissacrato. E gli ebrei vedranno in questo gesto il lutto nazionale per eccellenza. I Maccabei, che è un clan giudaico, si oppongono a questo qua, Antioco IV Epifane, e gli fanno guerra. E riescono a sconfiggere l'esercito greco, e questo comporta per Giuda Maccabeo la ricostruzione dell'altare dei sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. Ed è la festa, in ricordo di questo fatto, c'è la festa di Hanukkah, che è la festa delle luci, in cui si accende il candelabro ebraico non più a 7 braccia, ma a 9 braccia. Perché, non essendoci più olio, fu trovato per caso, in qualche anfratto del Tempio, una boccetta d'olio che durò 9 giorni, invece che un giorno solo. La quantità di un giorno è durato 9 giorni. Ed è per questo che nel mese di dicembre, intorno all'8 dicembre, in Israele e in tutte le comunità ebraiche si celebra la festa di Hanukkah. E la frase con cui si introduce la festa è: un grande evento è successo là, in ricordo della riconsacrazione dell'altare del Tempio. Nell'Evangelo invece troviamo 7 fratelli che sposano una donna, cioè una donna che sposa uno, muore, secondo la legge del levirato spetta al fratello sposarla, sposa il secondo fratello, poi il terzo, il quarto, il quinto, e li fa fuori tutti come una mantide religiosa. E questa, alla fine, dicono i sadducei a Gesù: nella risurrezione dei corpi questa donna di chi sarà la moglie? Credendo di mettere nel sacco Gesù con la casistica, Gesù risponde dicendo: non avete capito niente. Allora, mo ve lo spiego. E notate questa cosa: ci sono una donna, nella prima lettura c'è una mamma e 7 figli. La mamma incita i figli a morire piuttosto che trasgredire la Torah e la legge dei padri. Nel Nuovo Testamento c'è una donna e 7 mariti. Vedete che c'è il numero 7 che ritorna? Mentre la prima lettura, secondo me, è un midrash di un testo di Geremia, il Nuovo Testamento, invece, è una casistica che probabilmente è un fatto non storico, ma Gesù risponde alla casistica che gli pongono i teologi che si divertono a fare i casi impossibili, no? Che è un po' quello che è avvenuto nella Chiesa Cattolica dal 1700 in poi, con la neoscolastica e con il manuale di teologia, in cui si facevano tutti i casi possibili e le soluzioni. Io, per esempio, io non l'ho fatto perché mi sono ribellato di fare queste cose qui appena diventato prete. Una volta che, ancora negli anni 70, divenuti preti, bisognava fare gli esami di morale per alcuni anni e rispondere, risolvere dei casi che venivano teorici, che venivano posti, come in caso che avvenisse questo, quale sarebbe la soluzione in base al diritto e alla... E io gli ho detto: andate tutti a quel paese, perché a me non me ne frega proprio niente di quello che potrà succedere in caso ipotetico, io vi porto le situazioni che vivo concretamente nell'incontro con le persone, ed è su quelle che bisogna dare la risposta, non sulle cose teoriche. E da lì è cominciata un po' la polemos. Ci addentriamo adesso nella Eucaristia, poi preciseremo qualcosa. Antifona d'ingresso: la mia preghiera giunga fino a te. Tardi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera.
Spirito Santo, hai sostenuto la madre che incoraggia i figli ad essere fedeli alla Torah.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, hai suggerito le parole ai figli davanti al tribunale della morte.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, hai dato coraggio e forza ai martiri di ieri e ne dai ai martiri di oggi.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, accogli la causa del giusto e sei attento al suo grido che invoca aiuto.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, sei la risposta di Dio a coloro che lo invocano dall'angoscia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, sei l'ombra dell'Altissimo che protegge con le sue ali il popolo di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, confermi in ogni opera buona chi attende la consolazione di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, chiami alla fede gli uomini e le donne perché conoscano il Dio fedele.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, animi la preghiera disinteressata che apre il cuore al mondo di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, inviti a pregare per il ministero della parola di tutti i profeti.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, apri i cuori al fascino della resurrezione di Gesù, fondamento della fede.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, sei il maestro che può insegnarci la vita dalla prospettiva di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, manifesti il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio dei viventi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, sei il vivente che celebra la vita risorta nella celebrazione dell'Eucaristia.
Veni, Santo Spirito.
Il concetto della risurrezione è uno spiraglio, non una descrizione, che ci prospetta la liturgia di oggi. E quindi accogliere una dimensione della vita quotidiana. Noi purtroppo siamo abituati a rimandare la risurrezione a dopo la morte, mentre il messaggio che ci arriva dalla liturgia di oggi è: o la nostra vita è vita da risorti o è vita da morti. Essere risorti significa trasmettere questa dimensione a tutto ciò che siamo, che facciamo, che sperimentiamo, anche alle cose materiali. Tutto ciò che tocchiamo come credenti nel Cristo risorto deve portare sempre il sigillo della risurrezione. Nel tempo non siamo i testimoni del matrimonio. Dirò una parola sul matrimonio, ma i martiri della risurrezione. Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Ma che cosa vuol dire che Cristo è risorto? Non siamo portatori di valori, per quanto nobili, ma noi siamo i simboli, i segni di una realtà molto più profonda che si adagia nel tempo e si prolunga nell'eternità. Il concetto di Trinità, che non è un'astrazione ma è una definizione di relazione, ci introduce nella celebrazione. Beshem am ve'amen ve'ruach ha'kodesh rim echad. Lasciamoci sedurre dallo spirito del Signore risorto che ispira pensieri di pace e non di afflizione, affinché possiamo riconoscere in noi il sigillo della sua presenza e il seme della vita senza fine. I nostri limiti, i nostri peccati, sono le nostre credenziali davanti a Dio, affinché Lui possa esercitare la sua giustizia di misericordia su di noi. Non abbiamo paura di essere guariti da noi stessi.
Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, liberaci dal male dell'onnipotenza.
Kyrie eleison.
Cristo, risorto come primogenito di tanti fratelli e sorelle, perdona le nostre incertezze.
Christe eleison.
Signore, tu ci chiami ad essere uomini e donne di risurrezione, liberaci dai pensieri di morte.
Pneuma eleison. Dio onnipotente, che ha infuso coraggio e dignità alla madre perché infondesse a sua volta la fedeltà ai suoi figli, che ci chiama a condividere con lui la vita senza fine, per i meriti di tutte le sante matriarche di Israele, per i meriti della Santa Madre di Dio, per i meriti degli apostoli che glorificano la parola, per i meriti di tutte le madri che vedono morire in qualunque modo i propri figli, ci perdoni dai nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a
Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, tutto quello che siamo e che abbiamo portato, insieme a Claudio, che ho ricordato all'inizio. Mi ha chiamato, mi ha telefonato ieri sera Marino, che oggi è a Torino, e mi chiede di ricordare Nandi di Tricase, che sta migliorando, Umberto di Genova, Federico di Rossiglione. Ricordiamo in modo particolare Pietro, lo zio di Claudio e di Anna Maria, di cui ieri è stata celebrata la liturgia dell'Esodo, ponendo così fine alle sue sofferenze e ricevendo il dono della liberazione dalle catene di morte. In questi casi la morte è veramente la vita. Ed è questo che rientra nel concetto di risurrezione. Ricordiamo tutte le persone che ci stanno a cuore, in modo particolare questa ragazza che si sta occupando di sua madre, che assiste il fratello, di cui non sappiamo come andrà a finire. Di questo studente che comincia a vedere una luce soltanto perché alcune persone gli hanno dato la possibilità di poter diventare autonomo, indipendente e raggiungere un traguardo. Sono cose che fanno crescere il mondo. Non aiutiamo una persona, noi accompagniamo delle persone che fanno parte dell'universo e il mondo intero diventa più, diventa migliore, diventa più solido, più solidale. Tutte le vostre famiglie, i vostri cari,
in modo particolare i nostri nipoti, le preoccupazioni che abbiamo, sia per la salute, sia per altre situazioni. Ecco, questo altare è il luogo della materia dell'Eucaristia, che è la vita. Preghiamo. O Dio, Padre della vita
e autore della risurrezione, davanti a te anche i morti vivono. Fa che la parola del tuo Figlio, seminata nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli e sorelle, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli e sorelle, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede non è dati, non è tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quando noi vi ordineremo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo di Luca,
Dio
Signore, capitolo 20, versetti 27, 28, poi 39 e 40. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono in Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Parola del Signore.
Per capire la prima lettura bisogna rendersi conto che siamo nella seconda metà del secondo secolo e si tratta di un Midrash. Quindi potrebbe anche non essere un fatto storico, ma anche sì, quanti sono stati fedeli durante la persecuzione? Ancora oggi noi non conosciamo le centinaia e centinaia di persone che sono perseguitate e che sono disposte a dare la vita pur di venire meno alle loro convinzioni profonde. Il caso emblematico è i Promessi Sposi. Renzo e Lucia sono il nome di una infinità di anonimi che vivevano quella situazione. Anche se Renzo e Lucia non sono mai esistiti, ma sono esistiti tantissimi Renzi e tantissime Lucie. Cioè il romanzo storico ha proprio questa caratteristica. che prende e personalizza una situazione e la descrive come fatto individuale, come esperienza personale, che è un espediente letterario, ma che descrive una condizione generale, i soprusi, la povertà, la voglia di riscattarsi, la voglia di costruirsi un futuro migliore e via di seguito. Qui ci troviamo di fronte ad un momento di persecuzione molto grave che tende con il regno dei Seleucidi a distruggere totalmente il modo di essere ebreo. E quindi si costringono le persone a fare cose che vanno contro la loro coscienza. Questo è il concetto di tortura. È sempre all'ordine del giorno. Volere imporre il proprio punto di vista con la forza del potere. Questi sono i due decreti di Salvini, che sono in vigore. È stato un delitto contro il diritto averli approvati. Nel momento in cui il Parlamento li ha approvati, il Parlamento si è posto fuori della legalità. Non c'è differenza dal tempo dei Seleucidi, seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, ad oggi. Dov'è il mondo dei credenti? Qual è la specificità dei credenti? Non dovrebbero essere il sale della terra? Non dovrebbero essere la luce che splende sul mogio? Ecco perché, ancora una volta, vorrei anche quest'anno applicare la teologia apofatica, e cioè la teologia del silenzio. È una corrente, questa della teologia apofatica, sviluppatasi in modo particolare con Sant'Agostino. Essa dice che di Dio non si può dare una definizione, né si può fare una descrizione. Di Dio si può dire solo quello che non è, apofaino, quello che non è. Dio non è uomo, Dio non è finito, Dio non è materia, Dio non è, Dio non è, Dio non è. Perché è più facile dire chi non è piuttosto che dire chi è. Ieri sera, molto tardi, rispondendo a diverse email di sollecitazione per un intervento nell'Astigiano, per il mese di febbraio, ma ho detto di no, sul tema dell'universo come rivelazione, che è uno degli ultimi testi di teologia di ricerca, tra i quali c'è anche Leonard Boff, che è un francescano ridotto allo stato laicale da Giovanni Paolo II e Ratzinger, proprio perché volevano distruggerne il pensiero e con lui colpire la teologia della liberazione. Papa Francesco invece lo ha ricevuto e gli ha detto di andare avanti. Lui oggi è anziano, molto anziano, quasi novantenne, e insegna ancora nell'università di Petropolis in Messico, in Brasile. Siamo di fronte, rispondendo a questi amici che mi sollecitavano un intervento, ho risposto dicendo che fate bene a portare avanti questi argomenti e questi temi di riflessione, perché o decidiamo di mettere in discussione il concetto stesso di Dio, così come lo abbiamo appreso nel Catechismo, oppure noi navigheremo sempre in un catino d'acqua e annegheremo in questo catino d'acqua. Perché più va avanti il cammino dell'umanità, più ci rendiamo conto, come dico la mia opinione, rispettabilissima ma opinione, che l'errore più grande che il cristianesimo ha fatto è quello di avere assunto le categorie dell'essere della filosofia greca per esprimere una realtà che detta in lingue semitiche che non c'entra niente con la struttura dell'essere. Quando in un diario non ancora pubblicato, ma che io ho tra le mani, di Arturo Paoli, leggo questa espressione, il peccato della Chiesa è aver preso l'essere come misura di Dio, io mi sono rinvigorito ulteriormente perché pensavo che fosse troppo ardito come pensiero. Con un docente di filosofia teoretica dell'Università di Genova, adesso è deceduto, viveva in via Napoli, non ci siamo mai visti ma ci siamo sempre sentiti per telefono. Poi ho aiutato la moglie a trasferirsi a Saronno. Lui era fissato sul concetto di Dio essere in base a Esodo 3, greco. Io sono colui che sono. Ego eimin eimi ho on. Io sono colui. E io gli dicevo, siccome era molto anziano, quindi con le pinze e con delicatezza, dicevo, professore, forse la traduzione non è esatta. Quest'uomo ha costruito su questa frase tutto il suo sapere e tutta la sua impostazione filosofica. Su una frase che è una traduzione di un testo ebraico che dice completamente l'opposto. Come fai a dirglielo? Non glielo puoi dire, no? Lui affermava che il teismo, cioè l'affermazione dell'esistenza di Dio indipendentemente dalle religioni, no, è un punto di partenza per un pensiero comune. Potrebbe anche andare, però se tu prendi un testo, o prendi l'originale, o non puoi basarti sulla traduzione, su qualsiasi traduzione. È come quando io mi sento fare delle obiezioni e le persone mi portano la Bibbia italiana. Nella Bibbia c'è scritto così. Non puoi prendere la Bibbia e buttarla via, non lo puoi fare, perché le persone non hanno altro che quello. Ecco perché ci vuole la pazienza della spiegazione, la pazienza della mediazione culturale. Di fatto il prete, il teologo, il biblista devono essere dei mediatori culturali. E qui ci troviamo di fronte a questo argomento. Chi è Dio? Noi abbiamo trasferito, così come abbiamo definito Dio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Domanda numero 116 del Catechismo di Pio X. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Da mettersi... C'è da mettersi le mani nei capelli. Cosa vuol dire perfettissimo? Cosa vuol dire creatore? Vedete le formule. è un'arte culinaria. La definizione, non ci può essere definizione di Dio. Ecco perché i padri della, non i padri della Chiesa, i padri monastici del deserto, dei primi, del primo secolo, si allontanavano dal mondo, proprio perché non volevano partecipare alle diatribe dei concili. Il concilio di Nicea, concilio di Efeso, concilio di Calcedonia in modo particolare, e poi il concilio di Costantinopoli, è quello in cui si è definitivamente nel VII secolo definito il credo che noi diciamo nella Messa. Se voi esaminate quel credo, c'è tutta la filosofia greca, non c'è la Bibbia, non c'è la Bibbia. Cioè ci siamo formati un pensiero strutturato su categorie che sono estranee alla Bibbia. E per ovviare la cosa, secondo me Benedetto XVI se ne è accorto di questo, tanto che in un suo viaggio in Germania, a Ratisbona, lui ha dichiarato, scritto, pubblicato sulla rivista ufficiale della Santa Sede, gli Acta Apostolica Sedis, ha dichiarato che le categorie greche del concetto greco diventano categorie essenziali, definitive, del cristianesimo. Cioè, quasi a dire che il cristianesimo si può dire solo attraverso quelle categorie. Concetto di logos, fondamentalmente. Io mi permetto di dissentire da questo, perché se il greco del Nuovo Testamento è la categoria definitiva con cui si può dire, vuol dire che nessun'altra epoca storica può dire di Dio, perché tutto è bloccato. Vuol dire che ogni generazione non può apportare nulla di personale, di specifico, di proprio, che non c'è più evoluzione. Noi qui nella prima lettura vediamo che c'è una evoluzione. Come mai prima non si parla di risurrezione e adesso si parla di risurrezione? Perché l'autore, di fronte ad una situazione di persecuzione del momento, sceglie un pezzo, un brano del profeta Geremia, capitolo 15, versetto 9, che dice: «È abbattuta la madre di 7 figli, esala il suo respiro, il sole tramonta per lei quando è ancora giorno», cioè si accorcia, «è coperta di vergogna e confusa, io consegnerò i loro superstiti alla spada in preda ai loro nemici». Il Midrash di Maccabei, che prende questo testo come base, e allora su questo testo dice: all'epoca dei Maccabei non è così, perché c'è la madre di 7 figli che non è più confusa e piena di vergogna, ma incita i figli ad essere fedeli. Se tutto Israele, Geremia, la madre di 7 figli, hanno tradito al tempo dei Maccabei, la madre di 7 figli, cioè tutto Israele, è fedele, anche se vi sono alcuni che tradiscono. E si afferma anche il contrario, che Dio è fedele. Questa è l'affermazione più importante. Se vogliamo la risposta alla domanda che cos'è la risurrezione, noi dovremmo dare unicamente questa risposta: Dio è fedele. La risurrezione vuol dire, nelle modalità letterarie e culturali della Bibbia, il deserto e la morte è sempre simbolo del deserto, sempre simbolo del disfacimento, mentre la risurrezione è l'immagine della vita, l'immagine della ripresa, l'immagine del cambiamento in positivo. Allora risurrezione vuol dire vivere da risorti, non aspettare la morte. Il fatto che si dice nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, e la prova che si parla di risurrezione è in Mosè, l'Esodo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che cosa vuol dire? Guardate, è un pensiero sottile quello che fa Gesù. Gesù dice, Dio è fedele ed è stato, ha fatto delle promesse ad Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè i patriarchi fondatori di Israele. Se questi fossero morti, le promesse di Dio come fanno ad andare avanti? È un pacco vuoto. Non avrebbe senso oggi parlare di promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe se non ci sono più. Ma se le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe ci sono, vuol dire che Abramo, Isacco e Giacobbe in un qualche modo sono ancora in relazione con Dio. Noi non possiamo avere una risposta chiara e distinta alla Cartesio. Noi non possiamo avere un'etichetta in cui diciamo che la risurrezione dei corpi, una volta che c'è la morte, avviene con un rinvigorimento delle ossa, dei nervi, di tutte queste cose qui. La risurrezione è un modo di essere, di dire, che esprime una realtà, nel senso che se noi siamo oggetto della fedeltà di Dio, questa fedeltà di Dio verso di noi non può interrompersi con la morte. Come? Non lo sappiamo. Dobbiamo avere l'umiltà e anche la grandezza di poter dire noi non lo sappiamo. Però possiamo intuire che se Dio è fedele, questa fedeltà, proprio in ragione della natura di Dio, deve essere permanente. Anche perché noi parliamo di dopo morte, di realtà che non conosciamo, cui non abbiamo categorie e di cui non abbiamo termine, cioè parliamo di qualcosa che è fuori del tempo, però siamo costretti a parlarne con termini legati al tempo e allo spazio. Quindi siamo ancora più limitati di questo. Chiudo. Il senso della risurrezione è: dobbiamo uscire dal senso del dominio e del possesso. Il contesto è il matrimonio, no? I sette mariti e la donna che li fa fuori tutti uno per uno. Pensate un po' se erano tutti pensionati. Lo Stato andava in fallimento. Il matrimonio è legato al tempo. Con la morte cessa il... Perché è legato al tempo? È legato al tempo perché è legato al bisogno della stirpe. Il matrimonio ha il senso della procreazione della stirpe. Cessato il... finito questo scopo, si trasforma il rapporto. Con la morte il rapporto non è più tra marito e moglie, ma il rapporto è più radicale, perché è un rapporto di essere. Non è più un rapporto di funzione, ma è un rapporto di vita, dove non c'è più un rapporto, una relazione di possesso. Vi ricordate la condanna? Una passione, Genesi 3, ti porterà verso tuo marito ed egli ti dominerà. Questa era la condanna, che non è che è accaduto così, è la descrizione di quello che avviene. e la presa di coscienza di quello che avviene, perché si osserva la storia e si vede che l'uomo domina sulla donna, perché siamo in una società patriarcale, maschilista, dove la donna non conta nulla, donna è proprietà. E il comandamento dice, il decimo comandamento, non desiderare il bue, l'asino, lo schiavo, la schiava, la donna degli altri. Cioè è messa per ultimo. È più importante il bue e l'asino, lo schiavo e la schiava, perché sono soggetti economici. La donna è la proprietà, l'ultima, è la proprietà dell'uomo. E ancora oggi vige questo, guardate, non illudetevi, non illudetevi. Oggi è così, eh? Basta guardarsi allo specchio per vedere che è così. E quindi la risurrezione in un contesto di relazioni di questo tipo è uscire dalla logica di dominio e del possesso per instaurare una nuova relazione che abbia Dio come orizzonte e come misura. Questa è più una intuizione che una descrizione, però non sappiamo dire altro, non possiamo dire altro, perché non sappiamo esattamente di che cosa si tratta. Possiamo intuire che la risurrezione è una relazione in cui il possesso e il dominio non hanno più spazio, ma c'è una relazione vitale in cui il dono reciproco diventa il dono assoluto che non può avere fine, perché avviene: io amo mia moglie, che non ho, amo mia moglie, ma non più direttamente, ma rispecchiandomi in Dio, rispecchiandosi in Dio, i due si incontrano in una dimensione nuova, in cui non c'è più il dominio del possesso. E possesso non vuol dire semplicemente cose cattive. Il possesso vuol dire semplicemente, può dire anche, io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Il 50%, facciamo così. Quando si parla di parità tra uomo e donna, è un ragionamento di possesso. Nel dono non c'è questo ragionamento. Non si parla di parità nel dono, ma c'è la gara all'emulazione, c'è la gara a donare tutto indipendentemente da tutto. Dio in un certo tempo ha fatto alleanza con i patriarchi, ai quali ha fatto promesse, custodendoli da ogni pericolo. Se i patriarchi fossero morti, Dio non avrebbe senso, perché sarebbe il Dio dei morti, cioè proteggerebbe un'alleanza con gente inesistente, che non può più corrisponderlo, e questo sarebbe ridicolo. C'è poi la questione degli angeli, ma quella la saltiamo. Vi dico solo che Gesù non definisce gli angeli. Non dice chi sono. Gesù intende dire nulla sugli angeli. Gesù intende affermare soltanto che la realtà oltre la morte sfugge alle categorie umane di pensiero e di descrizione, che restano incapaci di esprimere ciò che non sperimentano. Ecco, in questo veramente Aristotele ha ragione. Nihil fuerit in intellectu, quod di prius non fuerit in sensu. Noi non possiamo avere nessuna idea se prima non facciamo esperienza. Le idee nascono dall'esperienza. Ed è l'esperienza il fondamento della conoscenza. Bisogna sperimentare Dio per averne una consapevolezza abbordabile. Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ci scambiamo un gesto di pace, animati dalla parola di Dio. Ecco, diamo anche il benvenuto a Maria, che è tornata dopo l'operazione dall'ospedale. Maria, 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 eccola là, Maria. E anche a Francesco, che è in attesa del secondo intervento. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Questa offerta che ti presentiamo, Dio Padre nostro, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Kyrie eleison, Christe eleison, Osanna nell'alto dei cieli.
In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, Tutta la terra è piena della sua gloria.
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora, Sirio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.
Tu, o Signore, non sei Dio dei morti ma dei viventi, e Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi e alle sante, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
I figli insieme alla madre furono portati a dare la vita piuttosto che offendere te, o Signore dei viventi.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Attendiamo da te, o Dio, l'adempimento delle speranze di essere di nuovo risuscitati.
Dopo la cena, nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Venga per noi il pane del cielo, quello vero che dà la vita.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Alzeremo il calice della salvezza e invocheremo il nome del Signore.
Fate questo in memoria di me.
Sia glorificata la tua parola sulla terra, vengano il tuo regno e la tua pace, o Signore.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, celebriamo la tua risurrezione, attendiamo la tua venuta. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Il nostro Dio ci renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni nostra volontà di bene e l'opera della nostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Tu, o Signore, sei un Dio fedele, confermaci nella fede e custodiscici dal maligno.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, ricordiamo Claudio Scuderi, Maria, Francesco, Nanti di Tricase, Umberto di Genova, Federico di Rossiglione e Carla, che deve essere un'amica di Carla, che deve essere operata. E tutte le persone che ciascuno di voi porta con sé, parte di sé. Tutti i migranti che sono alla ricerca della loro vita, cui hanno diritto esattamente come ciascuno di noi. Il collegio episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento.
In te, o Cristo risorto, noi siamo stati generati figli della risurrezione eterna, eterna.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio dei nostri padri, radunaci da ogni diaspora nella tua casa.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo tutti i nostri defunti, in modo particolare Pietro, lo zio di Claudio e di Anna Maria, tutti coloro che sono morti questa notte o che moriranno questa settimana, tutti coloro che muoiono negli ospedali, questo ragazzo assistito da sua madre al Gaslini, tutte le vittime di tutte le guerre diffuse nel mondo, e insieme a loro di tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
O Signore, nostro Dio, tu non sei il Dio dei morti, ma il Dio vivente che dona la vita e la conserva. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre nostro, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kemeaha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fanakna, shevachna, nekhaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena mimbeshia. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono in Lui.
Preghiamo.
O Dio, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Questa benedizione che scende su tutti, in modo particolare su Gianfranco Coletti, che entro questo mese dovrà anche lui avere un intervento. E la mandiamo anche a Enzo e all'Alessandra, che poi chi vorrà potrà salutare alla fine della messa. Il Signore che convoca la madre con i figli alla beatitudine del martirio ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore che sostiene i perseguitati a causa della giustizia e della fedeltà ci consoli col suo perdono.
Amen.
Il Signore che invita a guardare oltre le apparenze, oltre la morte, ci colmi della sua tenerezza.
Amen.
Il Signore che con la sua risurrezione ci consacra ministri di risurrezione, ci protegga e ci sorregga.
Amen.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Amen.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Amen.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
Amen.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La messa si conclude come celebrazione, continua adesso nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore risorto nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti una buona settimana. Ecco a voi il microfono.
Alessandra, ti salutiamo come sempre e siamo sempre vicini. Anna Maria e Claudio.
Sono Lisa, tante belle cose ad Alessandra e Enzo.
E naturalmente anche Enzo, certo.
Saluti Alessandra, saluti a Enzo, fai buon pesce.
Ciao Alessandra, sono Silvia. Enzo, l'altra volta è ripartito nell'angoscia, adesso nella gioia. Rivederci.
Ciao Alessandra, buona settimana. Giovanni e Maria Rita. Enzo, ciao, un salutone e saluta e dai un bacio a Gian Gian. Giovanni e Maria Rita.
Ciao Alessandra, ciao Enzo, sono Fleana.
Buongiorno Enzo, buona domenica.
Tornato.
Grazie.
Ciao Enzo, ciao.